Oggi è domenica e mi trovo nel santuario di San Giuseppe nel centro di Torino. Dopo la Santa Messa incontrerò il padre Camiliano Antonio Menegon. Caro padre Antonio, grazie per la tua disponibilità e per accogliermi in questo luogo così tranquillo e così pacifico. Questa mattina nella tua omelia hai parlato molto di corpo. Questa è una cosa che tu fai, ti seguo molto, ti seguo spesso ed è un tema che a me è caro. In particolare oggi hai fatto cenno alla parola che prende corpo, che è qualcosa che ha molto a che fare con i temi del quale mi occupo in questo programma podcast.
È la realtà dell'incarnazione. Noi cristiani crediamo che il Verbo incarnato si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. No, dice l'Apostolo Giovanni nel prologo del Vangelo: in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, ma poi questo Verbo si fa carne, viene ad abitare insieme all'uomo. E quindi il cristianesimo è una religione, una fede che è un tutt'uno con la realtà corporea dell'uomo, con la corporeità. Ecco. E quindi è una fede che da una parte ci rimanda a quello che è l'assoluto di Dio, l'ulteriorità di Dio, il Dio totalmente trascendente, ma dall'altra ci rimanda a quella che è la concreta realtà dell'uomo, perché Dio si è fatto carne. E quindi per arrivare a Dio non basta un cammino di spiritualità, un cammino di ascesi, ma è importante anche camminare insieme con l'uomo con il quale condividiamo la vita. È importante perché il nostro rapporto con la persona umana diventa di fatto la verifica della nostra fede. Ecco, una fede astratta, una fede ideologica, una fede disancorata dalla realtà, disancorata dal corpo, disancorata dall'uomo, è una fede che facilmente diventa alienante, diventa una copertura, ecco, diventa una fede astratta, ecco, che non incide in quelle che sono le concrete realtà della persona umana, le dinamiche che noi siamo chiamati a porre all'interno della storia. Noi dobbiamo entrare, come Dio è entrato dentro la storia dell'uomo, così anche noi dobbiamo entrare dentro la storia delle persone con le quali condividiamo la vita. E quindi il cammino che ci conduce a Dio è anche il cammino che ci conduce all'uomo. In fondo Dio ci rimanda sempre all'uomo. Perché? Perché l'uomo lo abbiamo davanti tutti i giorni, perché l'uomo ci pone degli interrogativi, ecco, sul suo essere al mondo, soprattutto l'uomo sofferente, l'uomo emarginato, l'uomo discriminato, l'uomo che non conta, ecco, ci pone delle domande su noi stessi, ci pone delle domande su Dio, ci pone delle domande sulla realtà. E quindi ogni volta che noi ci avviciniamo alla realtà dell'uomo, al corpo dell'uomo, ecco, facciamo anche una verifica, ecco, di quella che è la nostra fede, non quindi una fede astratta, non una fede assente, ma una fede che cerca di dare delle risposte alla vita concreta degli esseri umani.
Ma non ti sembra un paradosso che spesso l'individuo scopra la fede quando viene attaccato nel corpo, magari da una malattia, da una sciagura, da una disgrazia?
Ecco, in questi casi sono i momenti radicali della vita. Nei momenti radicali della vita ci possono essere delle reazioni opposte. Ci sono delle persone, appunto, che quando sono aggrediti dalla malattia acquistano la fede se non ce l'hanno, o aumentano la fede se hanno già una fede attiva, e ci sono invece degli altri che di fronte alla realtà del male, della sofferenza, non credono più in Dio, non perdono quella che è la fede che avevano prima. Lì dipende molto dalla soggettività, dalla reazione di ognuno, dal modo di porsi di ognuno nei confronti di se stesso e nei confronti di Dio. Ecco, non ci sono, non è vero che di fronte a una prova tutti acquistano la fede.
Non tutti.
Alcuni la perdono, alcuni la fede può essere anche un crogiolo, può essere una purificazione di una fede magari che prima non si poneva delle domande, no? Perché quando il corpo ti pone delle domande, la reazione è anche di porsi delle domande nei confronti della fede, nei confronti di Dio.
Se non c'è un corpo non ci può essere la fede. Se non viviamo la nostra incarnazione in modo cosciente, consapevole, è difficile che la nostra fede sia radicata, perseverante e attiva.
Certo, ma tutto è filtrato dalla realtà del corpo. L'amore, i sentimenti, le emozioni, le speranze, i desideri fanno parte tutti, perché noi siamo corpo, noi siamo fisicità. Ed è importante mettere al centro la nostra fisicità, perché è all'interno della nostra corporeità, del nostro essere fisici, che noi poi diamo delle risposte, che noi assumiamo degli atteggiamenti, che noi viviamo esperienze che riguardano anche lo spirito. No? Perché noi non siamo puri spiriti, noi siamo esseri corporali. E quindi è proprio attraverso il corpo che noi arriviamo agli altri e che arriviamo a Dio.
Senti, non posso non aprire un inciso sulla morale cattolica e su quanto sia in debito rispetto ai temi come la sessualità, come il genere, e nelle sue forme discriminanti e limitative. Faccio la domanda alla persona più lontana da questa mentalità della discriminazione e della separazione, però per favore dammi conforto su questo tema, perché
diciamo che lungo i secoli nella Chiesa ci sono state delle evoluzioni anche a questo livello, no? Prima il corpo era visto quasi come la prigione dell'anima, no? Era visto quasi come un ingombro. Invece il corpo è stato voluto, è stato fatto da Dio, e quindi tutto quello che è espressione del corpo è una realtà che viene da Dio. E siamo noi forse che abbiamo dato delle valenze negative a delle realtà corporee che valenze negative non ne hanno. Ecco. Ma la cosa più importante in questo senso è che dove c'è l'amore c'è Dio. Ecco, dove c'è un serio progetto di vita, dove due persone si vogliono bene, dove due persone vogliono progettare un futuro di vita insieme, ecco, lì c'è la presenza di Dio. Indipendentemente, secondo me, anche da quelle che sono le tradizioni, le convenzioni sociali, le mentalità, il modo di pensare, eccetera. Cioè, quando andiamo alla radice dell'essere, no? Alla radice del nostro vivere, ecco, ci rendiamo conto che gli assoluti, che sono Dio per chi crede, che sono l'amore, gli affetti, le emozioni, le relazioni, la famiglia, in una parola, la persona umana, ecco, quando andiamo alla radice dell'essere, le distinzioni anche morali che facciamo noi sono distinzioni che rispondono a una certa visione del corpo, una certa visione della vita, ma che non danno delle risposte soddisfacenti, concrete, importanti, puntuali, ecco, a quella che è quella che dovrebbe essere la radicalità, ecco, delle nostre scelte e del nostro vivere. Ecco, dobbiamo stare attenti, appunto, ad andare sempre a quelli che sono gli assoluti dell'esistenza, e quindi al rispetto, al sacro rispetto dovuto alla persona umana, che non può essere etichettata, che non può essere discriminata, ecco, che non può passare sotto il vaglio anche di un moralismo che è fine a se stesso,
che è giudizio,
che è condanna, ma più di un modo di, come dicevo prima, di pensare, frutto di tradizioni, frutto di culture, frutto di mentalità, che di risposte a quelle che sono le vere attese e speranze degli uomini. Stamattina parlavo di giustizia e di diritto, riferendomi al libro del profeta Isaia e riferendomi alla lettera di Paolo. Ecco, quando si tratta di portare nel mondo un progetto di giustizia, il rispetto fondamentale dei diritti umani, ecco, la divisione tra credenti e non credenti salta. Perché? Perché al centro delle nostre preoccupazioni ci deve essere esclusivamente la persona umana, che è unica, che è irrepetibile, e che quindi è una persona che ha bisogno di un estremo rispetto. Quando si lotta per i principi basilari, fondamentali del vivere comune, come appunto il diritto e la giustizia,